Ma utilizzo questa interrogazione, che mi sembra opportuna dati i tempi, anche per introdurre alcuni elementi conoscitivi sulla stessa cedolare secca, che è stata introdotta, come riportava la consigliera, con il decreto legislativo del marzo 2011, disposizioni in materia di federalismo municipale. È una norma che introduce un regime fiscale in realtà facoltativo, sostitutivo dell'imposta dell'IRPEF e delle relative addizionali. La cedolare secca prevede una aliquota del 21% sul canone di locazione annuo, mentre per quanto riguarda il mercato libero, diciamo così, mentre per quanto riguarda i canoni concordati, quelli definiti dalla legge 431 del 1998, prevede un'aliquota ridotta al 19%. L'opzione anche comporta la sospensione dalla possibilità di chiedere l'aggiornamento annuale dell'Istat, anche se questo è previsto dal contratto di locazione. La mancata dichiarazione dei canoni percepiti comporta una sanzione estremamente significativa del 400% dell'imposta non versata. Sui contratti anche non registrati si prevedono ulteriori disposizioni sanzionatorie, quali in particolare l'applicazione di un canone annuo rideterminato in misura non superiore al triplo della rendita catastale e un aggiornamento Istat non superiore al 75% dell'indice Istat. Va ancora ricordato, sempre secondo il decreto legislativo, che una quota della cedolare secca pari al 21,7 nel 2011 e il 21,6 nel 2012 viene poi versata nel fondo sperimentale di riequilibrio. I calcoli sono stati fatti dei calcoli sulla convenienza dei due regimi fiscali e tutti questi calcoli finora evidenziano una lettura convergente, cioè sul fatto che aderendo al nuovo canone, al nuovo regime impositivo della cedolare, sono soprattutto i locatori con redditi medio-alte ad avere un vantaggio. Questo lo dice ad esempio il Sole 24 Ore in un articolo del 7 aprile. Nel calcolo della convenienza rimane l'incognita dell'Istat e soprattutto il titolo era questo, e nel corso di questo articolo il quotidiano dice: la cedolare secca premia i redditi più alti e penalizza il canone concordato. La differenza fra, sempre riporto virgolettate le parole dell'articolo, la differenza fra le due aliquote non basta ad eliminare l'handicap che svantaggia il canale più favorevole agli inquilini, del resto è già poco praticato nelle maggiori città del paese. Infatti, nel mercato libero, il vecchio regime IRPEF, quello fino ad oggi maggiormente in vigore, resta conveniente solo per i contribuenti che denunciano redditi fino a 15.000 euro, mentre per il canone concordato il vantaggio scatta solo per chi ha un reddito superiore ai 28.000 euro. Si evidenzia quindi, e questa è la preoccupazione che emerge come amministratore pubblico, che vi sia un rischio di una minor gettito erariale, e questo a parità di immobili con contratto di locazione dichiarato. E questo per i redditi succede per redditi IRPEF superiori a 15.000 euro o 28.000 euro a seconda del diverso regime di canone di affitto. Tanto è vero che lo stesso governo nella relazione prevede una riduzione di gettito erariale superiore ai 900 milioni di euro e si ritiene da recuperare mediante un forte contrasto dell'evasione. Questi dati vengono poi anche confutati da altri articoli. Il Sole 24 Ore stesso lo stima il minor gettito addirittura nel doppio, 1 miliardo e 800 milioni. Confedilizia 1 miliardo e 400 milioni. Quindi sembrerebbe questo determinare un grosso vantaggio per i redditi alti con l'introduzione del nuovo regime fiscale. Per quanto riguarda alcuni dei dati chiesti dalle due consigliere, ricordo che a Modena il 31 dicembre 2010 risultano 94.129 alloggi, 50.319 sono le abitazioni principali, quindi in proprietà, 22.418 sono i canoni ordinari, 7.079 le abitazioni canone concordato. Inoltre il comune attraverso gestisce ancora 271 abitazioni. 4.400 sono le abitazioni in comodato gratuito. Le locazioni a canone concordato, ricordo, che hanno avuto una relativa crescita in città, adesso raggiungono circa il 25% di tutte le abitazioni in affitto, questo per una serie di agevolazioni introdotte progressivamente negli anni dal Comune rispetto all'aliquota ordinaria ICI, che sarebbe al 7 per 1000, e questo a fronte di aliquote agevolate pari al 2 per 1000 nel caso dei canoni concordati e dello 0 per 1000 per le case aderenti al progetto Agenzia Casa. Dai dati che finora emergono non sembra che vi possano essere delle ricadute positive per l'immissione di nuove case e per alloggi destinati all'affitto. Tanto è vero che le stesse relazioni governative sottolineano l'importanza del nuovo regime fiscale nella lotta all'evasione fiscale, più che altro, nel far emergere il nero, ma non tanto nell'introdurre nuove abitazioni. Da questo punto. Sì. D'altra parte, tema che oggi è anche particolarmente dibattuto anche in città, di fronte ad una richiesta soprattutto di alloggi destinati all'affitto, soprattutto di alloggi destinati all'affitto anche delle fasce giovani o delle fasce più basso reddito, io credo che al di là delle politiche messe in campo dall'amministrazione, lo sviluppo dell'affitto nei PEP, la stessa azione dell'Agenzia Casa, credo che sarebbe necessario che venissero impostate a livello nazionale e governativo ben altre risorse destinate all'edilizia sociale e sostitutive, anche determinate risorse che vadano a sostituire quanto è sparito con la sottrazione dei fondi GESCAN.
Parola alla consigliera Morini per la...